Buongiorno a tutti. Vi ringrazio gli organizzatori per aver dato la possibilità alla mia amministrazione, quindi l'Università degli Studi di Catania, di poter venire qui a raccontarvi quella che è stata la nostra esperienza nel campo dei servizi energetici integrati, quindi efficienza del patrimonio impiantistico di una struttura, di un ente pubblico come quello a cui appartengo. Nella foto vedete qualcuno dei siti dell'Università di Catania, che tra l'altro ha anche delle strutture che sono patrimonio, definite patrimonio dell'UNESCO. Quindi patrimoni di grande pregio, sia di natura architettonica quanto di natura artistica, qua, e anche per il tipo di attività a cui essi sono indicati. Vi do un breve cenno di questo patrimonio: è composto da oltre 80 edifici per un'estensione su circa 400.000 metri quadri coperti, oltre a una larga e vasta serie di aree adibite a verde e a viabilità interna che completano il patrimonio. In larga parte, in larghissima parte di proprietà dell'amministrazione, solo in minima parte, questo è un grosso sforzo che la nostra amministrazione sta conducendo, cioè quello di rendere tutto il proprio patrimonio immobiliare di proprietà e tendere ad eliminare gli affitti. Sotto vedete quello che noi definiamo il costo storico della gestione impiantistica del nostro patrimonio, quindi circa 2 milioni di euro per il vettore energetico e circa 136 mila euro per la conduzione e la gestione degli impianti e 339 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Gli 80 edifici sono alimentati in larga parte con forniture in bassa tensione. Una sessantina di questi edifici sono infatti alimentati con forniture in bassa tensione che oscillano da qualche kilowatt in monofase fino ad arrivare ai 100 kilowatt trifase. E il consumo di queste 60 strutture su 80 è meno del 20% del totale, cioè 2 milioni e mezzo di kilowattora su 13 milioni e mezzo circa, che è quello totale anno dell'università. Questo ci fa capire che l'80% dei consumi energetici è concentrato su una ventina di siti, alimentati in media tensione con cabina di potenza impegnata fra i 0 e i 400 kW, sono 14 le cabine, da 400 a 1 mega sono 4 le cabine, oltre 1 mega abbiamo due siti che da soli assorbono oltre il 20% del consumo totale e quindi pari alle 60, i 60 siti di cui alimentati in bassa tensione. Questa cosa è molto interessante perché ci fa capire che chi vuole intervenire sul patrimonio per efficientarlo dal punto di vista energetico può innanzitutto concentrarsi su un numero di siti ristretto, una ventina sugli 80, abbattere e razionalizzare i consumi in quelle e poi dedicarsi, diciamo, a tutti quanti gli altri siti. Le motivazioni per cui l'università si è mossa in questa direzione, l'avete sentito da tutti quanti i miei colleghi precedenti, la necessità di avere un unico interlocutore. L'Università di Catania ha 12 facoltà, 42 dipartimenti oggi per la legge Gelmini quasi dimezzati e quindi 80 edifici con 80 manutentori di fiducia, elettricista di fiducia, caldaista di fiducia, idraulico di fiducia, che non si interfacciano fra di loro e che spesso non si interfacciano nemmeno con la struttura centrale, l'ufficio tecnico a cui io tra l'altro appartengo perché sono l'energy manager, ma sono un interno, sono un dipendente interno della nostra amministrazione. Quindi la prima esigenza, un unico interlocutore, un interlocutore competente, un interlocutore aggiornato, un interlocutore in grado di, oltre a fare il suo lavoro di manutentore, anche di sviluppare progettazioni per interventi strutturali, per interventi innovativi, per interventi di adeguamento normativo all'evoluzione delle norme che, come sappiamo, sono in costante aumento. Ma un'altra motivazione importantissima per noi è stata quella di riuscire ad essere attori su questo scenario della innovazione tecnologica, dell'efficientamento energetico, della produzione di energia da fonti rinnovabili, che oggi è di grandissimo interesse, di grandissima attualità, lo dimostra la fiera in cui siamo, i convegni che si organizzano, e di riuscire a farlo senza spendere un euro in più rispetto a quello che era la spesa storica che vi ho fatto vedere nella slide precedente. Chi fa questo mestiere sa che per poter investire nel campo dell'efficienza energetica deve intanto mettere mano al portafoglio. Poi, se l'idea progettuale è brillante, il tempo di rientro dell'investimento sarà più o meno lungo, ma c'è sempre un tempo di investimento. La carenza di fondi sugli enti pubblici e in particolare sulle università, tutti conosciamo la situazione attuale, non consente ad una struttura tecnica come la nostra di poter proporre al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, un investimento con un tempo di rientro che sia dell'ordine degli anni. È una cosa che, cioè, è possibile farlo, si ricevono tanti applausi e tanti complimenti, ma poi diventa difficile finanziare questi interventi, perché quel raro budget che ormai è rimasto serve proprio a gestire l'indispensabile. Allora l'unica maniera è quella di rivolgersi ad un partner esterno che abbia una solidità economica tale da affrontare questi investimenti per conto proprio e per conto dell'amministrazione per cui li fa, e riuscire a condividere con questo partner parte del vantaggio economico. Quindi investimento a costo zero e vantaggio, diciamo, seppur limitato rispetto a quello che si poteva ottenere facendo un investimento improprio, però immediato, cioè all'indomani della contrattualizzazione. E questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui ci siamo mossi nella direzione che ora vi indico. L'intervento è stato suddiviso in quattro assi, direzioni quindi fondamentali di intervento. Ovviamente la rinegoziazione dei contratti di fornitura di energia elettrica, la razionalizzazione del consumo energetico, quindi risparmiare energia utilizzandola in modo più corretto, più funzionale, più intelligente, però garantendo il servizio e garantendo l'attività istituzionale dell'ente. Poi affidarsi all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nel nostro caso come vedremo è tutto fotovoltaico, ma sarebbe potuto pensare anche a qualcos'altro, il che, come sapete, grazie agli incentivi nazionali è garanzia per tutti di un rientro dall'investimento. E infine il servizio manutentivo assolutamente necessario di quello che è il nostro loop impiantistico e in particolare quello elettrico, per poter avere quell'interlocutore unico di cui parlavamo poc'anzi. Il partner selezionato, con appalto internazionale ovviamente di servizi misto a forniture e lavori, gara aggiudicata ovviamente con, come dicevano anche i miei colleghi precedenti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, perché si sa che in un meccanismo di questo genere l'offerta economica deve contare almeno quanto il servizio proposto, perché un ente pubblico, oltre a guardare ovviamente l'aspetto economico, deve anche guardare la garanzia e la miglioria del servizio che propone ai propri utenti. I partner, come vedete, è un'ATI costituita dalla Cofeli, che conosciamo bene per la sua capacità di intervento su questione, un'impresa di costruzioni molto grossa, la Maltauro Costruzione, e UNESCO, la ESCO Sicilia, che chiaramente garantisce la possibilità di accedere a certi tipi di finanziamenti e certi tipi di, appunto, di finanziamenti statali grazie alla sua costituzione societaria in forma di ESCO. Quindi rientriamo un pochino nel dettaglio, cerchiamo di vedere questi interventi, i due, e come si avvantaggia la nostra amministrazione da questi tipi di interventi. Intanto vi parlavo poc'anzi della rinegoziazione delle forniture. Noi abbiamo messo a base di gara lo storico anno, fermato all'anno 2007, quindi un incremento del costo del kilowattora dal 2007 ad oggi non ci tocca, perché noi abbiamo stabilito che il canone è pari al costo storico dell'università, sostenuto dall'università per l'anno 2007, addirittura ribassato del ribasso d'asta offerto dall'ATI, ed un eventuale incremento del consumo di kilowattora dell'ente rispetto al valore di kilowattora posti a base di gara, quei 13 milioni e mezzo di cui vi parlavo, non ci tocca, perché, ripeto, la base contrattuale è quella individuata dal capitolato speciale dell'appalto. Abbiamo stimato che semplicemente il fatto che il costo del kilowattora è aumentato in questi anni, e semplicemente il fatto che i consumi energetici delle nostre strutture sono aumentati in questi anni, nel 2008 ha portato ad un risparmio in termini economici dell'ordine del 15%, nel 2009 del 13,5% e nel 2010 del 10%, a cui va sommato il ribasso d'asta. Quello è semplicemente questo risparmio percentuale di cui vi accennavo, è legato semplicemente al fatto che il kilowattora è cresciuto come costo e i consumi sono cresciuti come costo. Quindi già un primo risparmio in termini economici noi lo otteniamo dalla rinegoziazione delle forniture. Ovviamente anche il nostro partner riceverà un vantaggio, perché entrando nel mercato libero potrà acquistare a prezzi ottimali e riuscire a pagare quello che noi pagavamo nel 2700 ad un valore inferiore. Poi l'altro asset fondamentale per il sconto economico è legato alla produzione di energia autonoma da fonte rinnovabile, dicevo in questo caso fotovoltaico. Abbiamo installato 10 generatori fotovoltaici su vari siti dell'Ateneo per un totale di 2 megawatt e mezzo. Quindi una produzione di energia annua stimata nell'ordine dei 3,9 milioni di kilowattora. Dico stimata perché l'appalto è operativo da 2 anni e mezzo, tutti questi impianti sono completati, vi farò vedere ora qualche foto, ma non tutti sono allacciati, perché sapete bene che i tempi per ottenere le autorizzazioni dagli enti comunali e per ottenere l'allaccio da Enel non sono fra i più veloci. Credo che domani mattina ne allacceremo uno di questi di cui vi parlavo. Quindi cominciamo a vedere anche questo tipo di vantaggio e questo tipo di profitto. Poi ancora abbiamo un intervento classico di building automation, quindi razionalizzazione del consumo energetico, intervenendo con sistemi intelligenti, sistemi automatici che accendono, spengono le luci, l'impianto di climatizzazione in caso di presenza o assenza dell'utente, sia esso lo studio del professore, sia essa l'aula scolastica, quindi consentendo una forma di risparmio energetico. Ovviamente c'è anche una gestione delle zone comuni, quindi durante le ore, diciamo, serali o notturne, e anche una gestione dell'illuminazione esterna. Abbiamo, come dicevo, una viabilità urbana con circa 400 punti luce, di cui la metà pali alti con lampade da 200 sodio alta pressione da 250 watt, che con le perdite raggiungono 300 watt di assorbimento, sostituiti con delle lampade LED da 120 watt, che con le perdite non arrivano a 140 watt, quindi dimezzamento della potenza. L'arredo urbano, che prevedeva delle lampade da 100 watt, sostituite con lampade sempre a LED da 20 watt, quindi comprendendo le perdite meno di un quarto dell'impegno di potenza. Quindi oltre a cambiare il volto, perché è chiaro che questi apparecchi illuminanti a LED hanno anche un'estetica particolare, abbiamo cambiato anche nella sostanza la gestione della nostra illuminazione esterna, anche perché siamo passati da una suddivisione ad accensione con circuiti tutta notte e mezzanotte, che è classica di questo tipo di impianti, ad una gestione ad onde convogliate che ci permette di accendere, spegnere o intensificare il flusso luminoso della singola lampada del nostro parco. Queste sono alcune delle foto che hanno cambiato il volto di quella che noi chiamiamo la nostra cittadella universitaria. È una struttura dove ci sono le facoltà di ingegneria, dove c'è la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. In alto a destra purtroppo non si vede granché bene, sono delle pensiline fotovoltaiche messe in un parcheggio a raso che noi utilizziamo come parcheggio scambiatore per poter accedere alla struttura del policlinico e alla struttura della città universitaria. Lì c'è un impianto da circa 1 megawatt, quindi medio, non è un grossissimo impianto, non è nemmeno un impianto piccolo, anche questo è completo, stiamo aspettando di allacciare. Beh, qui vengono riassuntate un po' quello che vi ho detto, sono circa 20.000 metri quadri di pannelli, cioè 20.000 metri quadri di silicio, 10 generatori fotovoltaici, una potenza di picco di circa 2 megawatt e mezzo e una produzione di kilowattora prevista di 3 milioni e 9. Di questi 3 milioni e 9 di kilowattora il 50% viene scomputato dal canone annuo versato alla nostra ATI, perché fa parte del ribasso d'asta offerto in sede di gara. Quindi ripeto, all'indomani della contrattualizzazione, ovviamente senza prevedere il fatto che ci sono voluti 2 anni per realizzare questi impianti, senza aver speso un solo euro per progettazione, direzione lavori, realizzazione e per la futura conduzione e manutenzione di questi impianti, oltre che per il disbrigo di tutte le pratiche amministrative per il suo allaccio, il nostro ente è in grado di già subito capitalizzare un risparmio in termini sia di ecosostenibilità, quindi verde, quanto economico. Un brevissimo accenno al servizio manutentivo, in modo da non sforare rispetto all'orario: è un servizio manutentivo di natura classica, con intervento a chiamata, con intervento in urgenza 24 ore su 24, compreso i festivi e i prefestivi. La struttura è composta da diverse squadre che operano al centro storico e nelle sedi decentrate. Ovviamente ci sono delle figure di management che gestiscono questo sistema. Nell'arco di questi anni, mediamente in un anno, si sono sviluppati 800 interventi, di cui buona parte di tipo predittivo, quindi manutenzione preventiva, e la rimanente parte di tipo agguasto. Le diagnosi energetiche fondamentali per riuscire a capire se stiamo andando nella direzione giusta del risparmio energetico oppure no, quindi la crescita dei consumi, la gestione dei nuovi allacci, quindi non solo la soluzione del problema tecnico ma anche la soluzione del problema amministrativo, volturazione, incrementi di potenza, cessazione delle utenze, e un sistema di verifiche e misure degli impianti che, seppur obbligatorio perché previsto dalle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano, non sempre è debitamente attenzionato. Io vi ringrazio per l'attenzione.
Operiamo adesso un cambio di relatori, quindi pregherei i rappresentanti dell'Università di Roma La Sapienza, di Poste Italiane, Comune di Follonica, Fondazione Musei Civici di Venezia, Aulset Pieve di Soligo e Regione Abruzzo di salire sul palco. Nel mentre, nel mentre effettuiamo questo cambio di relatori, alcune note al contorno di questa edizione del premio Best Practice. Le 10 esperienze che qui vedete rappresentate in pillole da 8-10 slide l'una, in un quarto d'ora massimo di presentazione ognuna, per motivi di chiaramente di sintesi, di compressione, sono frutto di una selezione operata da un'apposita commissione di valutazione delle esperienze su un ventaglio di ben 24 proposte di candidature che sono pervenute all'organizzazione del premio Best Practice. Quindi quest'anno abbiamo battuto il record di presenze, di proposte di candidatura, quindi 10 su 24. Quindi questo è già un risultato, direi, importante, che conferma la bontà di questa nostra iniziativa e che vede sempre più pubbliche amministrazioni e imprese proporsi, candidarsi per la selezione della propria esperienza. È chiaro che non possiamo garantire la presenza di tutti, la selezione che viene effettuata si muove su requisiti, valutazione di requisiti, parametri che sono indicati nel bando del premio e che voi trovate richiamati nel programma del convegno stesso. Prima di dare la parola al prossimo relatore, che rappresenta nuovamente un'università, fatemi spendere da docente universitario una parola su questo aspetto. È la prima volta che anche le università, intese come enti pubblici, presentano le proprie candidature a questo premio. Ed è significativa questa presenza di università, peraltro considerate che tra le altre 14 proposte arrivate erano presenti altre due università, in un momento in cui, come già è stato richiamato dall'ultimo relatore, l'impatto della riforma universitaria comincia a portare i primi contrappolpi, le prime ricadute in negativo, addirittura sulla gestione corrente del core business universitario, perché parliamo di core business universitario. Quindi direi che l'apprezzamento su questa, come possiamo dire, prova di orgoglio delle università che provano ad alzare e a mostrare le proprie capacità in un momento in cui tutto sembra andare contro invece alla valorizzazione della qualità espressa dagli Atenei nazionali, ecco, è per noi un motivo di interesse ulteriore e di valore aggiunto a questa edizione del premio. E dopo l'Università di Catania, l'esperienza dell'Università di Roma La Sapienza. Il professor Livio De Santoli, che oltre che docente della stessa università è anche responsabile dell'energia, ci illustra l'esperienza.